Capitolo 25. Sentendo che la riconciliazione era avvenuta in pieno, Anna fin dalla mattina si mise con Lena a fare i preparativi per la partenza. Sebbene non si fosse deciso se partivano il lunedì o il martedì, il giorno prima avevano ceduto l'una all'altro, Anna si preparava con cura alla partenza, sentendosi ormai del tutto indifferente al fatto che andassero via un giorno prima o dopo. Era in piedi nella stanza, curva su di un baule aperto, scegliendo le sue cose, quando egli entrò da lei, già vestito, prima del solito. «Vado subito da mamma. Il denaro me lo può mandare per mezzo di Yegor, e domani sono pronto ad andare via», egli disse. Per quanto ella fosse di buon umore, il ricordo della gita in campagna la punse. «No, tanto neanch'io farò in tempo», ella disse subito e pensò. «Allora si potevano disporre le cose in modo da fare come volevo io». «No, fa come volevi. Vai in sala da pranzo, vengo subito. Devo scegliere fra questa roba inutile», disse ella passando ancora qualcosa sul braccio di Annushka, sul quale c'era già una montagna di roba. Vronsky mangiava la sua bistecca quando ella entrò in sala da pranzo. «Non puoi immaginare come siano diventate prive di attrattiva per me queste stanze», ella disse, sedendosi accanto a lui davanti al proprio caffè. «Non c'è niente di più detestabile di queste chambre garnie. Non c'è espressione e non c'è anima. Questo orologio, le tende e soprattutto le tappezzerie sono un incubo. Penso a Vosvisiensko e come alla terra promessa. Non mandi via anche i cavalli? No, andranno via dopo di noi. E tu vai in qualche posto? Volevo andare dalla Wilson. Ho portato dei vestiti da lei. Allora proprio domani», disse con voce gaia, ma a un tratto il suo viso cambiò. Il cameriere di Vronsky venne a chiedere la ricevuta di un telegramma da Pietroburgo. Non c'era nulla di speciale che Vronsky ricevesse un telegramma, ma egli, come desiderando di nasconderle qualcosa, disse che la ricevuta era nello studio e si voltò con premura verso di lei. «Domani finirò tutto assolutamente». «Di chi è il telegramma?» ella domandò senza ascoltarlo. «Di Stiva», egli rispose controvoglia. «E perché non me l'hai fatto vedere? Che mistero può esistere tra Stiva e me?» Vronsky fece tornare il cameriere e ordinò di portare il telegramma. «Non te lo volevo far vedere perché Stiva ha la mania dei telegrammi. Perché telegrafare quando nulla è deciso?» «Per il divorzio?» «Sì, ma lui scrive. Non ho potuto ancora ottenere nulla. A giorni ha promesso una risposta definitiva. Ma ecco, leggi». Con le mani tremanti, Anna prese il telegramma e lesse quelle stesse cose che Vronsky aveva detto. Alla fine era ancora aggiunto: «C'è poca speranza, ma farò il possibile e l'impossibile. Ieri ho detto che per me era proprio lo stesso ottenere e anche non ottenere il divorzio», disse ella arrossendo. «Non c'era nessun bisogno di nascondermelo». «Così egli può nascondere e nasconde la sua corrispondenza con le donne», ella pensò. «E Yashvin voleva venire stamattina con Vojtov», disse Vronsky. «Pare che abbia vinto a Pevkov tutto e anche più di quello che lui può pagare, intorno ai 60.000 rubli». «No», ella disse, irritata perché lui, con questo mutardi discorso, le mostrava chiaramente che ella era irritata. «Perché mai pensi che questa notizia mi interessi tanto da dovermela perfino nascondere? Io ho detto che non voglio pensarci e desidero che tu te ne interessi tanto poco quanto me». «Io me ne interesso perché mi piace la chiarezza», egli disse. «La chiarezza non è nella forma, ma nell'amore», ella disse, irritandosi sempre più non per le parole ma per il tono di fredda calma con cui egli parlava. «Perché lo desideri?» «Dio mio, di nuovo a parlare dell'amore», egli pensò facendo una smorfia. «Ma lo sai perché? Per te e per i figli che ci saranno», egli disse. «Figli non ce ne saranno». «È un gran peccato», egli disse. «Tu hai bisogno dei figli, e a me non pensi?» Ella disse, avendo completamente dimenticato o non avendo sentito che egli aveva detto «per te e per i figli». La questione della possibilità di avere figli da lungo tempo era in discussione e la irritava. Il desiderio di lui di avere figli, ella lo attribuiva al fatto che egli non apprezzasse la sua bellezza. «Ah, io ho detto «per te». Soprattutto per te», egli replicò facendo una smorfia quasi di dolore. «Perché sono sicuro che la maggior parte della tua irritazione proviene dalla indeterminatezza della situazione. Sì, ecco, adesso ha smesso di fingere e si vede tutto il suo freddo odio verso di me. Ella pensò, senza ascoltare le parole, ma esaminando con orrore quel freddo e crudele giudice che stuzzicandola guardava dagli occhi di lui. «La ragione non è questa», ella disse, «e io non capisco neppure come la causa di quella che tu chiami mia irritazione possa essere il fatto che io sia completamente in tuo potere. Che indeterminatezza di situazione c'è mai qui? Al contrario». «Mi spiace molto che tu non voglia capire», la interruppe lui desiderando d'esprimere il proprio pensiero. «L'indeterminatezza consiste nel fatto che a te pare che io sia libero. Riguardo a questo puoi essere completamente tranquillo», ella disse, e voltategli le spalle si mise a bere il caffè. Sollevò la tazza staccando il mignolo e l'accostò alla bocca. Dopo averne bevuti alcuni sorsi, ella lo guardò e dall'espressione del viso di lui capì chiaramente che gli erano disgustosi la mano e il gesto e il suono che ella produceva con le labbra. «Per me è proprio indifferente quello che pensa tua madre e in quale maniera voglia darti moglie», ella disse deponendo la tazza con la mano tremante. «Ma noi non parliamo di questo». «No, proprio di questo. E credi pure che per me una donna senza cuore, sia vecchia o no, tua madre o un'estranea, non mi interessa e io non ne voglio sapere. Anna, ti prego, non parlare senza rispetto di mia madre. Una donna che non ha indovinato col cuore in che cosa consista la felicità e l'onore di suo figlio, quella donna non ha cuore. Ti ripeto la mia preghiera, non parlare senza rispetto d'una madre che io rispetto», disse egli alzando la voce e guardandola severo. Ella non rispondeva. Guardando fisso lui, il suo viso, le sue mani, ricordò tutti i particolari della riconciliazione del giorno prima e le carezze appassionate di lui. «Queste carezze, proprio le stesse, le ha prodigate, le prodigherà e le vuol prodigare ad altre donne», ella pensava. «Tu non ami tua madre, sono tutte frasi, frasi e frasi», disse lei guardandolo con odio. «E se è così, allora bisogna decidersi, e io mi son decisa», ella disse e voleva andarsene, ma intanto entrò nella stanza Yashvin. Anna lo salutò e si fermò. Perché in quel momento in cui nell'anima sua c'era tempesta ed ella sentiva d'essere a una svolta della vita che poteva avere orribili conseguenze, perché proprio in quel momento ella avesse bisogno di fingere davanti a un essere estraneo che presto o tardi avrebbe pur saputo tutto, non lo sapeva. Ma, calmata immediatamente in sé la tempesta interiore, si sedette e prese a parlare con l'ospite. «Beh, come va il vostro affare? Avete avuto il vostro credito?» disse a Yashvin. «Ma nulla, pare che non riceverò tutto, e mercoledì bisogna andar via». «E voi quando?» disse Yashvin guardando accigliato Vronsky e indovinando evidentemente la lite avvenuta. «Sembra domani l'altro», disse Vronsky. «Voi del resto vi preparate da un pezzo». «Ma ormai decisamente», disse Anna guardando diritto negli occhi Vronsky con uno sguardo tale che gli diceva di non pensare neppure alla possibilità di una riconciliazione. «Possibile che non vi faccia pena quel disgraziato di Pevkov?» continuò la conversazione con Yashvin. «Non mi sono mai domandato, Anna Arkadyevna, se mi faceva pena o non mi faceva pena, perché tutto il mio patrimonio è qui». Egli mostrò la tasca laterale. «E adesso sono un uomo ricco, ma oggi andrò al club e forse ne uscirò pezzente, perché quelli che siede al tavolo con me vuol lasciarmi senza la camicia, e io lui. Lottiamo, in questo sta il gusto». «Via, e se foste ammogliato?» disse Anna. «Come farebbe vostra moglie?» E Yashvin si mise a ridere. «Proprio per questo si vede non mi sono ammogliato e non ne ho mai avuta l'intenzione». «E Helsingfors?» disse Vronsky entrando nella conversazione e guardando Anna che aveva sorriso. Nell'incontrare lo sguardo di lui, il viso di Anna d'un tratto prese un'espressione dura come a dirgli «Non è dimenticato, è sempre lo stesso». «Possibile che non siate stato mai innamorato?» ella disse a Yashvin. «Oh signore, quante volte! Ma capirete, uno può sedersi a giocare a carte, pronto ad alzarsi quando è l'ora d'un rendezvous. Io invece posso occuparmi d'amore solo per quel tempo che mi consenta di non arrivare in ritardo la sera alla partita. Sistemo sempre così le cose». «No, Non domando di questo, ma di quello che è stato. Ella avrebbe voluto dire Helsingfors, ma non voleva ripetere una parola detta da Vronsky. Venne Wojtov, che aveva comprato uno stallone. Anna si alzò e uscì dalla stanza. Prima di andar via, Vronsky passò da lei. Ella voleva fingere di cercar qualcosa sulla tavola, ma vergognandosi di fingere, lo guardò diritto in faccia con uno sguardo freddo. «Di che cosa avete bisogno?» gli domandò in francese. «Di prendere il certificato per Gambetta. L'ho venduto», egli disse con un tono tale che esprimeva più chiaramente delle parole: «Per spiegarmi non ho tempo e non porterebbe a nulla». «Io non sono colpevole in nulla verso di lei», egli pensava. «Se vuole punirsi, tant pis pour elle». Ma uscendo gli sembrò che ella avesse detto qualcosa e il suo cuore tremò di pena per lei. «Cosa, Anna?» egli domandò. «Io nulla», ella rispose con altrettanta freddezza e calma. «Ebbene, se è nulla, allora tant pis». Egli pensò, divenuto di nuovo freddo, si voltò e uscì. Uscendo vide nello specchio il viso di lei, pallido, con le labbra tremanti. Voleva fermarsi e dirle una parola per consolarla, ma le gambe lo portarono via dalla stanza prima che avesse pensato cosa dire. Tutta quella giornata la passò fuori di casa e quando venne la sera tardi la donna gli disse che Anna Arkadievna aveva mal di capo e lo pregava di non entrare da lei.